Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti e benvenute a Caffè Zimmerman. Siamo davvero in chiusura a questo punto di un lungo itinerario sonoro che ci ha portati dalle origini della sinfonia fino al grande sinfonismo classico viennese. Oggi infatti chiudiamo occupandoci delle sinfonie di Mozart. Buongiorno Danilo Prefumo.
Buongiorno a tutti voi.
A differenza di quelle di Haydn, le prime opere sinfoniche di Mozart nascono sotto il segno di un preciso orientamento e di una influenza stilistica unica, ovvero quella della sinfonia italiana.
Sì, una sinfonia italiana comunque conosciuta non tanto attraverso le opere degli autori della penisola, ma tramite l'ultimo e forse più grande compositore di sinfonie in tre movimenti, Johann Christian Bach. Mozart, come sappiamo, fu un autore precocissimo. La sua prima sinfonia la scrive all'età di 8 anni, sul finire del 1764, mentre si trova a Londra per uno di quei tanti viaggi di apprendimento e di esibizione che il padre gli fa fare negli anni dell'infanzia e della prima adolescenza. Questa sinfonia e le altre due successive, la K19 e la K22, sono delle normali sinfonie italiane in tre movimenti, con allegri iniziali così ricchi di brio, tempi lenti dalle inflessioni cantabili e finali animatissimi e molto concisi. Non c'è traccia alcuna invece di stilemi sinfonici di ascendenza viennese o Mannheimer, e queste saranno acquisizioni successive, non meno entusiastiche, frutto di una capacità di assimilazione che è caratteristica degli anni giovanili di Mozart. Se le prime sinfonie mozartiane rientrano all'interno delle coordinate dello stile italiano, le opere scritte dopo il ritorno a Salisburgo nel 1766 si aprono decisamente a nuove esperienze. Nel 1767 è, ad esempio, la prima sinfonia mozartiana in 4 movimenti, quella in fa maggiore K76, e a partire da questo momento la forma in 4 movimenti diviene prevalente nelle sinfonie del salisburghese, anche se non mancano i ritorni all'antico schema tripartito. Nel periodo che va dal 1770 al 1774, Mozart compone ben 27 sinfonie, a testimonianza indiscutibile dell'importanza che egli annette a questo particolare genere musicale. E Mozart è già molto più individuale e personale di Haydn nella scelta dei motivi principali delle sue sinfonie. I suoi temi hanno un'evidenza melodica che rivela la piena assimilazione dello stile italiano e una salda formazione operistica, mentre quelli di Haydn sono molto più neutri e l'interesse della composizione si accentra soprattutto nel loro sviluppo e nella loro elaborazione. Nella produzione sinfonica del giovane Mozart, le concessioni allo stile concitato, tipico dello Sturm und Drang, sono assai meno numerose e interessanti rispetto a quelle che troviamo nell'opera di Haydn, e si riducono in pratica a una sola, però molto importante, composizione. La sinfonia numero 25 in sol minore K183, scritta a Salisburgo nell'ottobre del 1773.
Del resto, come si vede dalla data di composizione, Mozart giunse a questo stile, se così possiamo dire, quando aveva ormai esaurito in campo musicale gran parte della sua novità e della sua carica aggressiva, quando già Haydn, a partire dalla sua sinfonia numero 64, quella in la maggiore proprio del 1773, aveva rivolto lo sguardo verso nuovi orizzonti, no?
Certo, comunque è indiscutibile che le prime due delle 4 sinfonie scritte subito dopo la visita a Vienna dell'estate del 1773, cioè la K183, K201, K200 e K202, mostrano una individualità espressiva che le distingue nettamente dalle opere composte secondo criteri ancora artigianali negli anni immediatamente precedenti. La sinfonia K183, che ascolteremo fra poco, è scritta nella tonalità di sol minore, una tonalità che Mozart ha adottato in una sola altra opera sinfonica, la celebre sinfonia K550 del 1788. Sol minore è una tonalità che in Mozart è sempre associata a lavori che escono decisamente dalla norma e dalle convinzioni dello stile mondano, Mozart, come più volte abbiamo detto, si distacca come più non si potrebbe da Haydn, proponendo una tecnica di giustapposizione, intensificazione e contrasto tematico che è esattamente all'opposto di quella tutta basata sull'elaborazione, cara invece a Haydn. Il drammatismo della Sinfonia in Sol minore è evidente soprattutto nei due movimenti estremi, scritti entrambi in una regolare forma sonata. L'individualità di quest'opera, tuttavia, si impone non solo nei due allegri, ma anche nel movimento lento, un andante di carattere elegiaco in cui, secondo la moda viennese, troviamo anche parti concertanti per i fagotti, e nel minuetto con quel suo trio dedicato esclusivamente agli strumenti a fiato.
Ascoltiamo a questo punto la Sinfonia numero 25 in Sol minore, elenco Köchel 183, nei tempi allegro con brio, andante, minuetto e trio e allegro finale. Le ascoltiamo con l'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hawkwood. È superfluo ripetere che la durata delle sinfonie mozartiane e anche haydniane degli anni 70 supera in genere i 20 minuti e quindi noi ci concediamo questo lusso.
Thank you.
L'allegro conclusivo, quarto movimento quindi della Sinfonia numero 25 in Sol minore, che porta il numero 183 nell'elenco Köchel di Wolfgang Amadeus Mozart, naturalmente, qui con Christopher Hogwood alla testa dell'Academy of Ancient Music. La Sinfonia numero 29, ovvero quella successiva in La maggiore, elenco Köchel 201, portata a termine nell'aprile del 74, è una delle più straordinarie opere sinfoniche del giovane Mozart, in qualche modo accostabile ai grandi capolavori strumentali in La maggiore, ovvero il concerto per clarinetto, il concerto per pianoforte e altre pagine di questo genere, no Danilo?
Certo, però a differenza della Sinfonia K183, che è scritta per un'orchestra comprendente oltre agli archi, due oboi, due fagotti e quattro corni, la Sinfonia K201 è orchestrata per un ensemble più, diciamo così, leggero, che prevede soltanto due oboi, due corni e archi. Tutto questo si riflette nella concezione eminentemente cameristica di quest'opera, che con la calda e affettuosa tenerezza dei suoi temi, la leggerezza davvero inimitabile, la felice alternanza di sorriso e malinconia, la trasparenza sublime dell'orchestrazione, si colloca in una dimensione, diciamolo pure, spirituale, affatto diversa da quella della tumultuosa Sinfonia K183. Dopo il 1774, la produzione sinfonica mozartiana subisce un arresto di circa 4 anni. Dovremo attendere fino al 1778, infatti, per trovare nel catalogo del Salisburghese una nuova sinfonia, quella in re maggiore K297, scritta espressamente per il Concert Spirituel di Parigi. Ma con la Sinfonia K201 non c'è assolutamente più possibile parlare di alba della sinfonia. La luce è ormai quella di un bel mezzogiorno pieno di sole e il ricordo delle sinfonie di Zani, Sammartini, Stamitz, Richter e compagnia è ormai lontanissimo, anche se non sono passati poi moltissimi anni, perché poco per volta, impercettibilmente, la sinfonia si è venuta trasformando da prodotto un po' generico, buono per tutte le occasioni, in qualcosa di diverso nel genere strumentale par excellence, come già credo di aver detto, cioè il punto di arrivo della carriera di un musicista.
Poi sta per irrompere sulla scena è la figura di Beethoven.
Beethoven, prima di scrivere la sua prima sinfonia, scriverà i tri opera 1, le sonate per pianoforte opera 2, il quintetto opera 4, le sonate per violoncello e pianoforte opera 5, eccetera, due concerti per pianoforte, le sonate per pianoforte e violino. Finalmente, con la prima sinfonia, opera 21, la scrive a 30 anni. È il punto di arrivo della sua carriera. Da quel momento in poi sarà così per tanti altri musicisti dell'Ottocento.
È un'opera che dischiude, apre nuovi orizzonti,
esatto,
anche alla sinfonia,
esatto,
naturalmente.
A mio gusto personale, proprio se dovessi scegliere un punto di rottura tra il vecchio mondo della sinfonia e un nuovo mondo della sinfonia, prenderei proprio questa sinfonia K201, perché a mio avviso è l'opera che dà inizio a un nuovo mondo. Mentre Haydn in quegli stessi anni si conforma a una produzione impostata secondo canoni artigianali, Mozart, dopo l'esperienza innovatrice delle sinfonie K183 e K201, avverte la necessità di un lungo ripensamento. Le possibilità che quelle due opere sembrano avergli dischiuso non consentono più, in ogni caso, una produzione sinfonica basata sulla pura routine. La conoscenza delle opere haydniane non di meno sembra aver dato i suoi buoni frutti. I chiari legami tematici tra il primo movimento e il finale della Sinfonia K202, ad esempio, si collegano alle esperienze di integrazione formale sviluppate da Haydn in quegli stessi anni, così come a Haydn rimandano i tratti popolareschi del minuetto e l'uso tematico dei fiati nella Sinfonia K200.
Dalla Sinfonia in La maggiore, elenco Köchel 201, ascoltiamo ora il primo primo movimento, quell'incantevole allegro moderato che nessun altro compositore all'infuori di lui avrebbe potuto scrivere, credo di poter dire così, e credo anche che non ci sia miglior congedo dai nostri ascoltatori di questo per chiudere questo nostro lungo percorso all'alba della sinfonia. Ci salutiamo dunque su questo magnifico ascolto qui eseguito dall'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. E io ringrazio anche a nome del nostro pubblico Danilo Prefumo.
Sono io che ringrazio voi, un cordiale saluto a tutti e a risentirci, speriamo presto.